Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata, la 302esima della settima stagione a inizio. Straordinariamente oggi vi trasportiamo da Milano, una radio romana approda, arriva alla fiera di Rho per Tempo di Libri, la nuova manifestazione voluta dall'AIE in risposta, in ampliamento di quella che aveva avuto notevoli crisi per quanto riguarda la sua vita, ma che auguriamo invece lunga vita, di Torino. Oggi abbiamo vogliamo ricordare le radio collegate con noi in tutta Italia, che sono proprio qui a Milano, a Rho, Radio Panda, a Bologna Ciao Radio, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura, naturalmente, dalla quale vi trasmettiamo su Roma, e Radio Clodia a Chioggia e Radio Galileo a Terni e Perugia. C'è con me, mi ha accompagnato in questa trasferta milanese, Giovanni Di Carpegna Falconieri, che in qualche modo qui a Milano ha lasciato una traccia anche della sua arte e ci racconterà poi più avanti come ha trovato dopo tanti anni questa città migliorata, cambiata, oppure l'hai trovata sempre ugualmente bella e curiosa.
Beh, Milano è una città bellissima, ho sempre amato molto Milano con i suoi tram e le sue grandi strade di città capitale, insomma, anche non solo
capitale morale, si dice, no? E questa capitale morale ha dato i natali a tanti scrittori, a tanti personaggi che qui nel padiglione dove vi stiamo trasmettendo, il padiglione 4, stanno incominciando a creare quell'atmosfera che amiamo dire della società letteraria, dei salotti, delle terrazze, degli angoli, di quella città da bere, che in realtà non è solamente da bere ma anche da riflettere. Penso alla Terrazza Martini e ad altri spazi importanti come il Premio Bagutta. Ma ci ha raggiunto una cara amica, Raffaella De Rosa, che condivide con noi lo stand Gaffi con Ponte Sisto. Come stai, Raffaella?
Bene, grazie, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Per i riascoltatori di Milano, di Bologna, insomma, che volessero venire a raggiungerci in quel di Rho, siamo al padiglione 4 negli stand C05 e C03 con appunto le edizioni Ponte Sisto, per i quali tipi tu hai pubblicato recentemente Azzurro ma non troppo, che ricorda anche dei titoli cinematografici, no? O sbaglio?
Sì, anche un romanzo proprio concentrato sui finti principi azzurri.
Quindi, però è un titolo che sì, aveva già preso Nichetti per il suo film Allegro ma non troppo, e che era anche chiamato dalla musica, no? Da questo movimento, certo, che da una partitura si appuntava appunto a penna, come nota a margine, come appunto elemento di interpretativo del direttore d'orchestra, attenzione a non dare troppa allegria.
Esatto, allegro non troppo è proprio l'avvertimento principe.
Ecco, pensiamo a uno scherzo, a qualcosa di molto legato all'improvvisazione, ma in realtà tu parli di seduzione come se fosse una vera e propria professione. Quindi il principe azzurro che si mette una casacca del seduttore e intraprende questa carriera cavalcando le praterie della conquista e facendo morti e feriti, perché quello che tu sveli è i danni che un principe azzurro, in realtà sotto mentite spoglie un satiro, comporta nei confronti del sesso debole, oppure sì, se vogliamo il sesso femminile.
Assolutamente, sono soprattutto i danni del sonno della nostra ragione ad essere palesi, nel senso che bisogna stare sempre attenti a quello che ci viene detto, quello che sentiamo con le nostre orecchie e quello che vediamo con i nostri occhi. perché non bisogna mai abbassare la guardia, anche quando si pensa che la persona che abbiamo davanti sia perfetta, sia la nostra persona. In realtà bisogna sempre fidarsi dell'istinto, quello che ci prende allo stomaco e poi alla fine ci consente di salvarci anche in situazioni critiche. E parlo di principi azzurri, ma anche di principesse rosa, perché comunque in questo abbiamo raggiunto, in questo e in pochissime altre cose
una
abbiamo
parità.
Raggiunto la parità, quella parità tanto auspicata, l'abbiamo raggiunto proprio su questa cosa che non è proprio positiva. Quindi anche le donne si presentano per come vorrebbero essere e non sono, truffando consapevolmente e inconsapevolmente le persone che trovano davanti e nella loro strada.
Come annotazione a margine di questo libro, come appunti, che mi verrebbe l'idea di definire con un nome antico, dello scolio, no? Dello scolio che sgocciola quasi, se vogliamo, sulle pagine come orme di caffè, della tazzina del caffè su un foglio di carta bianco, lasciando qualche traccia. Cosa ha lasciato nei tuoi lettori questo libro? Quante amiche ti hanno detto grazie, oppure maledizione, hai detto qualcosa che non dovevi dire?
E mi hanno detto grazie, mi hanno detto come se l'avessi scritto io, nel senso che si sono riconosciute. Questa è stata la cosa più bella, veramente più bella. Alcune mi hanno maledetto perché mi hanno detto che non hanno smesso di leggerlo e quindi le ho tenute sveglie la notte, e questa è un'altra cosa che mi ha dato un piacere incredibile. E sì, molte persone sono riconosciute e sono molto contenta di questo.
E adesso arriverai anche alle lettrici milanesi, ai lettori milanesi che stanno comprando tante copie, perché abbiamo visto già ieri e l'altro ieri, insomma, le copie sono diminuite, quindi è un buon segno. Presto avrai anche commenti, quindi dalla capitale ambrosiana.
Spero davvero di sì, e sono doppiamente contenta perché, come sai, comunque il libro, il ricavato del libro va alla Onlus di Vento Grande per bambini e ragazzi autistici, quindi chi lo leggerà, oltre a darmi il piacere immenso e incommensurabile di essere letta, farà anche una cosa molto carina per queste persone che cercano di migliorare le condizioni di vita di questi ragazzi.
Doniamogli un sorriso. Grazie ancora. Ricordiamo di Raffaella De Rosa, Azzurro ma non troppo, per i tipi di Ponte Sisto, che appunto è qui al nostro stand a servirvi con le copie anche scontate, va detto questo. C05, C03 del Padiglione 4. Allora, fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, continuiamo a trasmettervi dalla fiera Tempo di Libri di Milano e abbiamo raggiunto, anzi ci ha raggiunto, è venuta a trovarci al nostro stand una cara amica. Ilania, come stai?
Ciao, tutto bene, buongiorno a tutti.
Ilania Menale, che ha pubblicato un po' di tempo fa, è venuta a presentare La guerra oltre la notizia, che è un libro che ha caratteristiche duplici, nel senso che sia narrativo sia saggistico.
Esatto.
E entrambi, no? Una sorta di docufiction o di novellizzazione di storie vere, di fatti comuni, a chi? Solo agli inviati di guerra, perché
esatto,
di fatto sono vite straordinarie.
Sì. Sono emozioni e ricordi degli inviati di guerra. Il libro inizia con una panoramica sul giornalismo di guerra e poi c'è questa intervista che ho fatto sia a Franco Di Mare, che poi mi ha firmato la prefazione, sia a Tony Capozzo.
Sarai presente qui allo stand della Mattioli?
Sì, Mattioli.
A firmare copie. Ma quante? Stasera ricordiamo che sei in partenza, quindi ritorni a Roma, perché sarai a Ostia a presentarlo. A dove?
A Ostia, al Festival del Libro. È un festival organizzato dall'associazione Clemente Riva, che presiede Gianni Maritati del TG1 Cultura, e quindi presenterò il libro, insomma,
prima o poi entrerai in Rai, mi sembra che ti stanno coccolando, corteggiando, come stanno?
Mi vogliono bene, diciamo che mi vogliono bene, mi aiutano tanto, è un supporto.
Bene, bene, bene. I corsi invece ad Aversa stanno andando avanti?
Sì, sì, assolutamente.
Ormai i ragazzi ti seguono, sei diventata un po'.
Ormai faccio tutto, io sono giornalista.
Vabbè, è il momento tuo, è il momento tuo.
Chi lo sa, no? Adesso non, forse è troppo questo, però sicuramente le soddisfazioni ci sono. Sono probabilmente partite proprio dal libro,
certo.
Però le soddisfazioni ci sono, quello senza dubbio. E questo mi fa piacere anche ricevere tante recensioni. Noi, il libro ha una mail che è la guerra oltre la notizia @gmail.com e mi scrivono in tanti, sia per recensire il libro ma anche per chiedere. Molte persone sono curiose come ti è venuta l'idea, insomma, ci sono tante domande cui mi fa piacere rispondere. Molti mi contattano tramite i social, perché sono socialmente attiva su Facebook.
Diamo
su
i tuoi Twitter. Riferimenti, sì.
Sì, mi trovate ovunque praticamente. Sono su Facebook come Ilenia Menale ed è un profilo in realtà privato, perché bisogna chiedermi l'amicizia, perché bene, ho scelto di non avere una pagina, ma sono amica di tutti, che questo poi è abbastanza risaputo. Sì, e poi mi trovate su Twitter, su LinkedIn, ma anche su Instagram. Ormai
benissimo,
il libro
benissimo.
Vola così, anche con i social.
Fatti un giro per la fiera e ci vediamo prestissimo, magari quando ritorneremo tutti a Roma. Certo. Avremo l'occasione di sapere le novità che bollono in pentola per te e per tutti i tuoi intervistati, perché mi sembra di capire che ormai siete diventati un po' una banda, siete alleati.
Una banda è brutta a dirlo, sembra criminali.
Una squadra, una compagnia squadra.
Un
di contemponi.
Sì, siamo le parole inglesi, un team. Sì, sì.
Del modo italiano di fare giornalismo di guerra, perché sì. Anche questa secondo me è una delle nostre caratteristiche, che come si usa dire spesso, no? Che i nostri soldati sono più umani, più carini, più accettati nelle missioni di pace. Anche i giornalisti italiani hanno la stessa.
Assolutamente, nel libro trapela tantissimo tutto.
Bene,
questo.
A presto,
grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, siamo sempre a tempo di libri ed è tornato il nostro amico Giovanni di Carpegna Falconieri, che si è andato a fumare una sigaretta. Ma hai ripreso a fumare? Che hai fatto?
No, mi ero andato a lavare le mani, veramente.
Come le signore la cipria sulle guance.
Sul naso,
benissimo. Ma ci ha raggiunto a sorpresa un amico veramente graditissimo con il suo Si può fare o Come fare, non ricordo bene, Roberto Valabrega, com'era
Roberto Valabrega? Si può fare, si può fare. Si può affrontare tutto con il gusto di divertirsi sempre. Io sono stato a Milano.
Come si fa a essere Roberto Valabrega?
Beh, non è una cosa semplice.
C'è un corso speciale.
Non è affatto semplice, insomma, è molto difficile prendere la vita in questo modo.
Romano Battaglia, alla quale è dedicata questa rubrica che stiamo appunto portando in trasferta in questa città, che la nebbia non ce l'ha più, il tempo è splendido, oggi è una giornata fantastica.
Sì, è una giornata bellissima, è vero.
Che ne pensi di Milano? Ti troveresti anche qui oppure...
No, Milano è bellissima, io mi perdo nella metropolitana di Milano, mi sono perduto nella metropolitana. E quindi...
Ma in senso così come Ulisse oppure...
Io appena si arriva a Milano si entra nella metro, si, le ferrovie nord, ferrovie...
Che succede? Sud,
che succede? Stazione nord, stazione... È un mondo particolare, tutti chi corre, chi scappa sono tutte persone.
Hai amici qui a Milano?
Sono tutte persone importanti, sì, tantissimi amici. Io una volta, per evitare di prendere il taxi perché costava troppo, ho preferito prendere l'autobus, ho girato una giornata intera per Milano e mi sono perso nei meandri così e non sapevo più dove mi trovassi, e quindi è stato molto bello, ho passato una bellissima giornata, poi sono tornato alla stazione.
Hai dato già un'occhiata al padiglione 4 dove
sì,
siamo?
Sì, no,
ti piace questa
sono
fiera?
Venuto, il padiglione è bellissimo, c'era una bellissima ragazza che mi ha accolto con un grande sorriso e quindi è stato veramente un piacere.
Ma le hostess sono speciali. Sono state scelte personalmente dal presidente Motta.
Infatti è stato molto bello, c'era tantissima gente, l'affluenza è stata notevole, l'interesse, grande interesse.
Ricordiamo però il tuo libro, che è qui anche, abbiamo messo al nostro stand. Perché...
Il mio libro è Travagliate Esperienze, che è un libro molto bello.
Dove si superano, appunto, tu non è che stai piangendo, stai proprio spiegando
io al penso
nostro
che sia
pubblico
un capolavoro.
Un vero capolavoro, per dire come si fa a superare a tante problematiche, tante travagliate esperienze. E sorridere ancora.
Certo, io ogni tanto lo leggo e così, tanto per quando mi sento triste, mi rileggo il mio libro, tanto per così per ridere.
Ricordiamo anche l'editore che è del Faro.
L'editore del Faro, sì, di Treviso, edizioni del Faro. E mio padre mi diceva come ho fatto a fare un figlio così scemo, perché io
e invece diciamo meno diverto, male che ci è riuscito.
Mi diverto a leggere queste cose, capito? Io
ci vediamo a Roma allora.
Senz'altro,
buona passeggiata, senz'altro. E divertiti.
Grazie, se il treno corre io verrò a Roma con molto velocemente. Grazie.
Alla prossima, ciao.
Grazie, ciao, ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, siamo sempre da Tempo di Libri qui a Milano, alla Fiera di Rho, e ci è passata a trovare al nostro stand di Radio Città Futura una cara amica che è reduce dalla competizione dove lei è stata giudice e non giudicata di Otello Carlo di qualche settimana fa. Come stai, Simona Sparago?
Bene, grazie, molto piacere rivederti.
Sempre bella Milano, sempre bella te, anzi ti ringraziamo tantissimo di essere passata, anche se non hai degli eventi ma sei venuta a curiosare.
Certo.
Ma veniamo al tuo libro, questo libro che ha scatenato veramente tante reazioni perché ti hanno avvicinata ad Oriana Fallaci. Parliamo di un libro, di una lettera a tuo figlio che ha rappresentato per la tua memoria il tuo avvicinamento a un fatto drammatico come quello di Nizza dell'anno scorso, una reazione positiva. Quindi dal terrore nasce una rosa, quindi potremmo dire che sei cresciuta e hai fatto crescere il rapporto con tuo figlio, con Diego.
Sì, credo che per scrivere Sono cose da grandi mi ci è voluto molto coraggio, perché un po' perché mi sono messa a nudo e ho cercato di raccontare a Diego chi è la sua mamma. Ho fermato il tempo della nostra vita a due, di questo momento, lui 4 anni, io la sua mamma che in qualche modo sbadata, distratta, che però poi alla fine
come tutte le mamme di oggi.
Ed è stato terapeutico per me scrivere questo libro, perché ci vuole coraggio per scrivere della paura. L'ha detto una delle vostre diciamo critiche letterarie all'Otello Carlo, e mi è piaciuta molto questa frase che ha detto, per cui mi è rimasta impressa. Ci vuole coraggio per scrivere della paura.
Noi oggi qui abbiamo, come ben saprai, tutti e due i tuoi editori, sia Einaudi sia Giunti.
Mi fare domande difficili,
no,
Alberto,
no, difficili, però in qualche modo vorremmo sapere se ci sarà un nuovo libro Giunti, oppure non si può dire ancora se la casa fiorentina è rimasta ancora legata a te in qualche modo oppure no.
Io non so ancora se ci sarà un nuovo libro.
Va bene, diciamo un no comment. No. Però non c'è stato un litigio perché insomma,
no, io sono gratissima a Giunti per tutto quello che ha fatto per me, mi ha portato lo Strega, cioè. E abbiamo fatto insieme un percorso molto, molto gratificante. Sergio Giunti, io lo ringrazio pure nei ringraziamenti di Sono cose da grandi. Per me
che è
una stata
cosa rara, di solito non avvengono queste cose. L'editore di prima,
perché appunto
spesso lo si dimentica.
No, io non lo dimenticherò mai, e non è detto appunto che non torneremo a scrivere e a pubblicare insieme. È una persona, lui è una grande persona e quindi mi ha insegnato tantissimo.
Magari con Bonpiani, che è una casa editrice che
ma adesso
è
Alberto
stata acquistata. Io faccio un po' il mio ruolo, è quello di cercare di sapere.
Non ho ancora cominciato a scrivere,
va
per
bene,
cui
ma adesso ormai sei talmente importante che si fanno i contratti prima che tu inizi.
Ma allora non ci sono contratti.
Fatevi avanti, signori. Va bene, grazie ancora, ti lasciamo al tuo giro e buona passeggiata per la fiera. Ciao.
Grazie Alberto, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, vi trasmettiamo sempre da Tempo di Libri, da Milano, dalla Fiera di Rho, e ci ha raggiunto dopo un paio di settimane, come ci aveva promesso, Gianni Fazzini. Anche tu sei in partenza perché hai visitato questa fiera, ti piace?
È eccezionale, è veramente, bisogna diffondere la cultura della carta, del cartaceo.
Esatto.
E ci vogliono queste fiere del libro.
Fruscianti.
Fruscianti.
E stasera anche tu ti devi sbrigare, tra l'altro è un aereo fra pochissimo, sarai a Ostia come la nostra amica Ilaria Menale a presentare Le colonne di Roma.
Le colonne di
che
Roma.
Hai fatto per un editore qui di Milano, Greco in Greco, che vi invitiamo tutti ad andare al suo stand, che è particolarmente simpatico e bravo.
È ricco, ricco di molti titoli, anche non molti romani, anche non romani.
Assolutamente.
Tutti, storia, biografie, è
veramente
una forte.
Molto bravo, molto bravo. Ricordiamo il prezzo, sono 15 15 euro per 301 pagine. Ma ci avevi promesso che ci parlavi del Filippo Mazzei. Intanto diciamo chi era Filippo Mazzei per chi non lo conoscesse.
Filippo Mazzei, guarda, brevemente, perché ci vorrebbero ore per dirlo.
Il primo eroe dei due mondi, così dicono, o fra i primi.
Guarda, io l'ho ribattezzato quando abbiamo pubblicato per i tuoi tipi, per la Alberto Gaffi editore in Roma,
fa, sì,
il cavaliere dei, il gentiluomo dei tre mondi.
Gentiluomo.
Chiaramente parafrasando su eroe dei due mondi che era Garibaldi.
Il grande Giuseppe.
Mi sono inventato questa formula parafrasando, richiamandomi al grande
intanto
Don
diciamo
Peppino.
Il periodo storico, siamo in piena rivoluzione francese.
Sì, lui nasce nel 1730 a Poggio a Caiano, vicino Firenze, oggi provincia di Prato,
e lascia Firenze appena maggiorenne,
poco... a ventenne va in Turchia a fare il medico, poi torna in Europa perché stanco di fare il medico, perché era avventuroso, dinamico, uno esuberante,
e decide di andare oltreoceano.
E prima ancora si ferma
a Parigi,
a Londra.
Poi ci fu il famoso bisticcio con Benjamin Franklin.
Sì, infatti, fecero pace. E poi si lasciò convincere, a Londra si mise a vendere prodotti italiani di alta cucina.
E sempre siamo dei buoni cuochi.
Che lui faceva venire dalla Toscana. Poi, alla fine, divenuto grande amico di Franklin, si lasciò convincere ad andare nelle colonie. Dove erano le colonie americane della Gran Bretagna,
certo,
che sarebbero di lì a poco divenute, anche grazie a Filippo Mazzei, gli Stati Uniti d'America.
Perché collaborò all'indipendenza.
Eh sì, lui lì conobbe tutti i primi 5 presidenti degli Stati Uniti, divenne amico soprattutto di Washington e in particolar modo di Thomas Jefferson.
E seguì anche a Monticello.
E seguì a Monticello, comprò una tenuta accanto a quella di Jefferson.
Perché Jefferson, diciamo, colpito negativamente da un certo atteggiamento di Washington particolarmente aggressivo, insomma, immaginiamo un uomo che fa dedicare la capitale del suo paese a se stesso, non è proprio un personaggio
spendiamo anche una parola in difesa di George, perché
Washington.
George Washington, perché gliela dedicarono, ad ogni modo.
Non lui l'ha voluta, diciamo,
no,
l'ha
no.
accettata con
l'ha gradita. Ricordiamoci che lui non volle essere nominato a un terzo mandato.
Esatto.
Lui si fermò a due mandati.
E da lì la regola, certo.
No, la regola venne dopo, perché ricordati che ci fu Franklin Delano Roosevelt, fu eletto a 4 mandati. Subito dopo Roosevelt si
quindi siamo nel Novecento.
Esatto.
Siamo nel Novecento.
Solo nel Novecento. Allora, per tornare al nostro Filippo Mazzei, lui aveva la fiducia degli americani e diede un grande contributo anche alla stesura della carta costituzionale che gli venne riconosciuto in un libro scritto da John Kennedy, e poi venne in Europa e visse tante altre avventure, partecipò alla rivoluzione francese, poi andò in Polonia e alla fine venne a scrivere le sue memorie a Pisa.
Benissimo.
Nella tranquillità di Pisa.
E oggi Pisa gli dedica tantissimo, tanto che la fondazione che appunto abbiamo ricordato all'inizio,
il Circolo Culturale Filippo Mazzei,
che ha editato adesso il libro,
sì, con il presidente Massimo Balzi,
che salutiamo. Massimo,
sono già 2 anni che a marzo organizza la Mazzei Week, una settimana dedicata tutta a Mazzei
e l'amicizia Italia-America, naturalmente. Il prezzo è 20 euro per 412 pagine, lo troviamo attraverso la vendita diretta della fondazione.
Sì, esatto.
È un libro, diciamo, pregiato, non in commercio, ma si può riuscire a ottenerlo, e anche qualche sconto immagino sia possibile.
Mentre le colonne di Roma
che presenti
trova...
adesso, anzi sbrigati, se no per di l'aereo.
Non solo si trova nelle più grandi librerie,
ma stasera a Ostia.
Stasera a Ostia, lo si può richiedere al sito direttamente dell'editore, e poi a vari siti senza fare pubblicità che vendono.
E anche lì con sconti
online,
importanti.
Con sconti abbastanza interessanti, direi.
Quindi da 15 euro magari lo possiamo prendere a 12,50.
Ma anche a 11,50, credo. Adesso io non tratto la parte commerciale.
Lo so, ma però... i nostri ascoltatori ci guardano.
speriamo,
lo ascoltano.
Speriamo che, di averli interessati.
Quindi,
due libri
prezzo di uno, vi divertirete, perché come avrete capito Gianni non è solamente uno storico ma è anche un grande affabulatore. Ci farà innamorare sia di Filippo Mazzei, il caro amico L'Ortolano era il suo soprannome.
Pippo L'Ortolano, perché si mise a coltivare l'orto a Pisa, capito?
Ben fece. E le colonne di Roma, che è pieno di curiosità, di queste 70 colonne.
Caso l'ho chiamato sottotitolo Storie e Leggende, perché parliamo di tanti fatterelli con loro locali interessanti.
Non vedo l'ora di leggerlo.
Benissimo, poi ciao, mi darai il tuo giudizio
spassionato.
Che desidero sentire. Grazie. Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, sempre dalla fiera Tempo di Libri qui alla fiera di Milano Rho, e ci ha raggiunto, fermando la macchina che sta portandola in tutto il mondo ormai. Sei stata in Sardegna, no? Sicilia. Nella tua Sicilia hai fatto Roma, insomma. E come ci avevi promesso, sei venuta a trovarci qui a Milano.
Assolutamente.
Ti piace la fiera? Dimmi un po' l'impressione di questa nuova edizione.
Ma guarda, bella, ancora ho visto poco, ecco. Sono arrivata e sono venuta subito da te. Ecco,
bene,
così.
Poi faremo la gara con Torino, in senso tutti insieme appassionatamente andiamo a Torino. Ma veniamo al tuo libro che sei venuta a ricordarci, Cronaca di un delitto annunciato, uscito per i tipi dell'Asino d'Oro Edizioni, di Fagioli, della rivista Left. Abbiamo una bellissima esperienza e si rifà anche nel titolo a un grande giornalista e scrittore, Marquez, Gabriel García Marquez,
esattamente,
che tu ami molto.
Amo moltissimo, e insomma mi piace la pulizia del suo linguaggio, mi piace la capacità di raccontare le emozioni senza girarci troppo attorno, e insomma ho delle ambizioni. Lui ha vinto un Nobel per la letteratura, io magari insomma qualche premiuccio, chissà, forse lo potrò vincere con questo libro.
Parliamo di 15 euro per un numero di pagine non molto molto alto, ma insomma il termine
i prezzi li scelgono gli editori,
nonostante
il consiglio dell'autore di tenere i prezzi più bassi.
Io non ho la calcolatrice bassi per dire quanto costa a pagina, ma insomma il giochino lo facciamo fare ai nostri ascoltatori.
Io dico sempre abbassate i prezzi, perché si vendono di più i libri, è così.
Ma quando se
più
ne vendono pochi è meglio tenerli alti.
È chiaro, bisogna vedere poi come va il bilanciamento.
Non sanno quanti ne vendi tu, conosco, so che sei una macchina di vendite.
Io mi impegno.
Potevano scegliere anche qualche euro in meno.
Vediamo cosa succede.
Dei colleghi, salutiamola e gli facciamo un altro in bocca al lupo. Divertiti qui in fiera e soprattutto torna a trovarci a Roma quando
assolutamente
saremo
sì
di nuovo tutti nella capitale.
Farò un bilancio di questo tour, insomma, di questo libro che mi sta portando un po' dappertutto.
Splendida, bellissima, sei sempre nella top 10 delle presentatrici del TG, eh?
Grazie. Adesso mi fai arrossire, Alberto, perché insomma ci conosciamo da tanto tempo.
Non devi. Un bacione a tutti, a fra poco.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, stiamo sempre trasmettendo dalla fiera Tempo di Libri di Milano. Oggi ci sono venuti a trovare da tutta Italia tanti amici che collaborano con noi regolarmente, in particolare un torinese che vive a Roma ma che non disdegna assolutamente la nostra fiera Tempo di Libri qui a Milano. Parliamo di Fabio Pavan, che è un esperto, un collezionista di cataloghi d'arte, non solo di cataloghi d'arte, ma qui si è venuto a cercare le grandi case editrici, cioè la Silvana, l'Electa, la Schirà,
Alemandi.
Cosa ti sembra? Non vorrei dire meglio, peggio, ti piace? Torino e Milano, sai che c'è stata questa contrapposizione, ma che noi non vogliamo assolutamente portare avanti.
No, ma infatti io non sono mai interessato
qui non c'è nessuno
politica
che vince, deve vincere il libro, e quindi più ci sono più
a me infatti interessa.
Andremo più naturalmente anche a Torino, che ci sarà fra poco. Dimmi un po'
infatti
la tua
impressione. A me quando accedo nei saloni, qualunque siano, museali, libri, arte, mi interessa vedere l'oggetto, non tanto lo stand. Se poi lo stand è ben predisposto, meglio ancora, ma la predisposizione deve essere strumento per una ricerca immediata. E sono anche molto legato a quei cestoni che una volta faceva Electa, dove buttavano in un cestone i libri che venivano ingiustamente anche trascurati, dove si potevano ritrovare ottimi testi sulla scultura e sull'arte decorativa, che stranamente adesso viene un po' accantonata, salvo diciamo minime riprese. Comunque devo dire che la qualità degli stand è sempre molto alta, il personale è sempre molto attento, ma soprattutto la persona che ha accesso, che dà, come dire, valore, impreziosisce questo momento. I collezionisti di libri, gli studiosi, i letterati, i lettori sono, diciamo, sempre presenti, sono sempre di alta qualità.
Conosci Angelo Colla, l'editore di Vicenza?
No.
Che era legato a Neri Pozza. Quest'anno purtroppo non c'è né qui né a Torino, perché sta riorganizzando un po' la casa editrice, ma lui sta portando avanti un progetto dedicato a chi vuole dipingere sulla raffigurazione del corpo umano. Si è specializzato nella mano, adesso sta lavorando su altre parti anatomiche del corpo. Ecco, come vedi questi libri dedicati a chi vuol dipingere parti del corpo umano? Quindi
Lo vedo, diciamo, come interesse però quasi esclusivamente didattico. Io francamente non ritengo interessante l'argomento, anche perché scandagliando un po' l'anatomia mi viene un po' così un senso, non dico di ribrezzo, di repulsione, però mi fa pensare un po' alla pittura, alla prima pittura fiamminga, diciamo a Bosch.
Ma serve ancora oggi conoscere l'anatomia per dipingere?
Credo assolutamente di no, anche perché un gesto ripropositivo di un formalismo così estremizzante sia assolutamente inutile, anche se fatto bene, anzi più è fatto bene più è inutile. L'importante nell'opera d'arte è il gesto, diciamo, il colpo, l'attenzione, il tatto, tutte quelle cose che l'artista sente e vibra nella sua mente, non è una pura copia di un oggetto. Questo, diciamo, è l'argomento che è morto nel Settecento.
Che ne dice Giovanni di Carpegna Falconieri, che è un artista che è qui con noi allo stand? Ti stai divertendo anche tu oppure ti annoi alla fiera? Troppa gente?
No, bellissimo, sono molto felice, mi diverto.
Tu l'anatomia la conosci? Come ti poni di fronte a questo tema?
Io sono d'accordissimo con quello che ha detto Fabio, in quanto forse è inutile comunque in ogni caso rappresentarla. Comunque io, come anche un po' come esercizio, diciamo, non voglio chiamarlo proprio studio, ritengo anche per arrivare l'astratismo non è la parola giusta, comunque rappresentare l'idea ha bisogno, ritengo, dello studio e l'artista figurativo ha bisogno di uno studio di
anatomico
base,
anche
come esercizio, come studio, come nella musica.
Per superarlo però.
Sì, per superarlo assolutamente. Io ripenso a Gino De Dominicis, che ho conosciuto e cui ritengo anche di essere stato amico, in cui dice: l'arte antica è quella che abbiamo davanti oggi, invece l'arte moderna è già antica, ed è la verità.
Sì, è vero quello che dice lui. Infatti metterei bene anch'io, diciamo, su una bella mano fatta bene in un flash, non so, di Motherwell, di Rauschenberg, diciamo, di questi maestri americani che hanno insegnato a noi italiani questi nuovi gesti, anche perché in Italia diventava difficile superare gli artisti dell'Ottocento e anche del primo Novecento, e soprattutto grazie ai romani e grazie agli americani che hanno vissuto Roma che siamo andati oltre. Oltre voleva proprio dire non tanto ricalcare un elemento non figurale, perché diciamo quello che non viene visto secondo un aspetto, una forma autentica, può essere definito in tantissimi modi. Lo si definiva un art autre dagli anni 50 attraverso Michel Tapie. Poi ci sono stati aforismi, eufemismi, diciamo, innumerevoli, che però, diciamo, hanno lasciato il tempo che trovano. Io quando vedo un quadro di Julian Schnabel anche a 20 metri rimango, diciamo così, impalato di fronte a tanto clamore, tanto ardore, capacità e gusto nell'usare l'effetto cromatico di questi colori. Rimango invece deluso quando vedo Rothko e non riesco a capire perché di questo artista se ne stia definendo una grandezza che secondo me, non voglio dire effimera, però non vale assolutamente neanche la metà di quello che Fautrier potrebbe e ha detto e che viene comunque parzialmente trascurata. Voglio dire, fare un quadro anche al modo di De Chirico, quindi con un gusto surreale, inserendo degli elementi anomali nel gesto artistico nel 2017, devo dire che rimane soltanto un esercizio che può fare l'artista giusto per misurarsi, diciamo, con le sue capacità.
Grazie ancora Fabio, fatti la tua passeggiata e poi ci racconterai se hai trovato carta, mi sembra stavi cercando.
Carta e qualche libro Linea d'Ombra, perché ha fatto dei bei libri stampati da Silvana Editoriale, che penso che sia la casa editrice in crescita.
È la più qualificata,
sì, con l'Alemandi.
Campo, con l'Alemandi, nel campo dei cataloghi d'arte.
Parliamo sempre dei cataloghi d'arte, sì.
Alla prossima.
D'accordo, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, stiamo per concludere anche questa 302esima puntata dal Fiera Tempo di Libri a Rho qui a Milano, che finirà domani pomeriggio 23 aprile 2017, e proprio il 23 aprile avremo anche un appuntamento che vogliamo segnalare della nostra amica Chiara Di Domenico. Parlacene tu, che abbiamo raggiunto in casa editrice. Chi ci suggerisci di ascoltare, di andare a visitare, in quale stand?
Allora, io vi suggerisco François Julien, un filosofo francese pubblicato da diverse case editrici, tra le quali appunto Mimesis.
Per la quale stai lavorando adesso?
Per la quale sto lavorando insieme a Meltemi, sono le due case editrici che sto seguendo.
Non ti fai mancare nulla, brava, brava.
Niente, fino allo stremo. E con Mimesis appunto abbiamo invitato, grazie alla partnership di Tempo di Libri, questo filosofo molto importante, perché è l'unico filosofo che fa veramente da ponte tra la cultura cinese e quella occidentale. Julien nasce come grecista, come filosofo classico, e poi sviluppa da subito una conoscenza profondissima della filosofia e della cultura cinese, fino a diventare un culto in Francia, ma anche qui da noi è molto più di nicchia, diciamo. L'occasione tra l'altro di sentirlo parlare pubblicamente con Mauro Bonazzi domani alle 12:30 è un'occasione unica, perché appunto anche Bonazzi è forse il migliore interlocutore che poteva avere per la formazione classica a sua volta, per i libri recentemente pubblicati, e sarà un dialogo proprio tra loro due moderato da Marco Filoni.
Benissimo, ricordiamo che Marco Filoni scrive anche su Pagina 99, se non ricordo male.
Sì. Sì,
molto bravo, si è occupato anche delle mie edizioni Italo Svevo e quindi lo ringrazio e gli faccio in bocca al lupo. Chiara, speriamo di vederti al nostro stand domani, allora, dopo la presentazione o prima. Noi siamo alle 10:30 con Silvio Perrella e Mattotti per parlare di letteratura e Incontri insperati, che è il libro che esce quest'anno per i miei tipi di Silvio Perrella. Grazie ancora Chiara,
grazie
a domani allora.
A domani, ciao.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata finisce come tutte le belle storie, le storie quelle che si raccontano ai bambini, ma anche quelle che si raccontano ai grandi. Qui dalla Fiera di Rho, da Tempo di Libri, possiamo dire che abbiamo visto uno spaccato dell'Italia che scrive e dell'Italia che pubblica molto molto interessante. Fra le case editrici che, ahimè, purtroppo non ci sono, una casa editrice molto amata a noi romani, la Palombi Editore, che ha pubblicato recentemente un libro, Villa Patrizi e dintorni, e abbiamo ad accompagnare l'autore che è venuto a curiosare, Armando Bussi, qui per i corridoi della Fiera di Milano Tempo di Libri, una carissima amica che mi fa sempre una gioia immensa rivedere. Poi fuori Roma è ancora più emozionante. Flaminia Naro,
ben trovati.
Stai?
Bene, grazie. Sì, poi così divertente questa fiera, così frizzante.
Armando, che è la prima volta che viene intervistato in radio, si confronterà anche con il nostro Giovanni Di Carpegna, che è particolarmente lacunare o lacunoso.
Lagunare.
Lagunare come gli incursori, hai ragione. Invece lacunoso, perché sei qui e stai pensando, no, a quello che succede nelle tue dimore, in quel tuo castello splendido che possiedi in Carpegna e che è stato oggetto anche di restauro recentemente.
Sì, di restauri.
L'associazione Dimore e Ville Storiche, di cui è stato presidente l'amico Moroello, adesso è presieduta invece da Gaddo della Gherardesca. Ma veniamo a Villa Patrizi, che è il libro che vorremmo in qualche modo far girare anche qui a Milano, nonostante, ripeto, non ci sia l'editore, però Villa Patrizi e dintorni è un libro che può piacere anche a chi a Roma non vive, ma che ci viene magari con piacere, come molti milanesi amano fare un fine settimana. Ecco, via di Villa Patrizi, che dà il nome anche al luogo dove c'era una volta Villa Patrizi, cosa rappresenta per noi romani e per chi vuole camminare in quelle strade e scoprire qualcosa della nobile casata che in qualche modo è legata alla nostra amata famiglia.
Flaminia. Ora sveliamo. Cognome reale è Naro Patrizzi.
Quindi di Villa Patrizzi, ma veniamo al libro.
Va bene, se si chiede a un romano che cos'è Villa Patrizzi, molti probabilmente non sanno rispondere. Ecco. Se invece si chiede a un ferroviere, sia esso romano, napoletano, siciliano, lo sanno dire tutti, perché è la sede centrale delle Ferrovie dello Stato, che sta a Roma fra la stazione Termini e Porta Pia,
la famosa breccia
Porta Pia, vicino alla porta michelangiolesca, peraltro, e alla Porta Pia. E il nome Villa Patrizzi è stato carpito da questo palazzo. Ecco,
c'è anche un'altra Villa Patrizzi che mi dicevi, Giovanni, è quella dello Chateaubriand, ma non c'entra nulla.
No, è sempre quello.
Un distaccamento della scuola che sta in via di Villa Patrizzi.
Sì, perché la zona era una zona molto vasta, no? Poi lei, ho visto, io dando una sfogliata al libro, ho visto che lei proprio parte dalle origini di quella zona.
Sì, certo.
Storicamente, prima
via
ancora
Villini, no?
Che
diciamo
fosse costruita la villa, poi è diventata un casino di caccia.
Esattamente. Infatti dicevo che il Palazzo delle Ferrovie ha ereditato il nome. Io ci ho lavorato dentro 30 anni, fra l'altro dalla mia finestra almeno una decina d'anni si vedeva benissimo lo Chateau
Ferroviere.
Ecco, però in realtà la Villa Patrizia è una villa costruita ai primi del Settecento dalla famiglia dei Patrizi.
Di cui non resta nulla,
ma non per colpa dei ferrovieri, perché
no, ma viva la ferrovia!
1849, sì. Durante la Repubblica Romana, e poi ricostruita nelle stesse forme.
Da
però,
chi? Dai francesi o dai repubblichini?
Fu distrutta dai piemontesi.
Non si sa
Giovanni
bene di chi. Non si sa bene di chi, perché fu distrutta nel 1849, quindi durante la Repubblica Romana. Però non sono stati i francesi, quindi è la cosa più probabile che sia stato il popolino romano che ha approfittato della situazione di confusione per dare fuoco alla villa e portarsi via un po' di cose.
Però lei ha fatto un bel lavoro, scusami Giovanni, di mappatura. Ecco, quindi quella zona lei come l'ha ricostruita?
Ricerche d'archivio, ricerche di biblioteca, ma guardi, anche spesso basta andare in giro
col nasino all'insù
e vedere, ecco, non guardando le punte dei piedi, ma guardando bene.
Attenti
le cose.
Alle cacche magari, perché purtroppo a Roma
certo, i cani ce ne sono tanti. Per esempio i nomi delle strade, lì è pieno di nomi di strade che nessuno ha mai pensato, cioè via Augusto Valenziani, intorno alla breccia di Porta Pia ci stanno 4-5 nomi di strade che se si chiede a chi ci abita, ma chi era quel signore? Augusto Valenziani,
mai conosciuto.
Ma era un soldato italiano morto nella battaglia di Porta Pia, tant'è che sulla breccia poi c'è un elenco, ecco, per cui spesso
perché un milanese, visto che siamo a Milano, dovrebbe interessarsi di quel punto di Roma?
Visto
che non è proprio turistico al 100%,
sì,
no?
Sicuramente ho scritto il libro per questo, perché non ne aveva mai parlato
bene
nessuno. Però già se un milanese viene a Porta Pia, va sulla facciata esterna e si mette a guardarla e a studiarla, vedrà l'ultima opera di Michelangelo. Scusate se è poco. Ecco.
Il barbiere.
Sì,
la ciotola del barbiere.
La ciotola del barbiere, che in realtà molto probabilmente è addirittura una patena, cioè il piatto da messa con l'ostia dentro, ecco, perché Michelangelo fece quest'opera, c'aveva 83 anni.
E la Madonna messa in alto, chi l'ha messa? Sempre lui?
No, la Madonna messa in alto è della seconda metà dell'Ottocento.
Quindi
poi è stata rifatta. Ecco. Però ripeto,
come il museo dei carabinieri, esatto. Cosa c'è dentro?
No, dentro ora c'è il museo dei bersaglieri.
Con la bicicletta anche di
con
Tocchi,
la famosa bicicletta, anche questo raccontiamo. Stiamo saltando di palo in frasca, ma il mio libro è così, non è che ci trovate una storia. C'è la bicicletta di Enrico Toti che se l'era fabbricata da solo con un piedale solo, che c'aveva una gamba sola.
L'aveva perduta prima della guerra, certo.
Certo, l'aveva perduta prima, adesso scusate se io con il
ferroviere
sono un po'
fegato,
era ferroviere, Enrico Toti, e perse la gamba in un incidente
quindi
sul lavoro.
Viva i ferrovieri!
ma sicuramente, ecco. Per cui almeno
Pietro Germini ha fatto un film bellissimo.
Almeno i ferrovieri milanesi dovrebbero sicuramente venirci qui.
Bene, ma com'era il bersagliere a 100 penne, l'alpino ne ha solo una.
Benissimo, noi però dobbiamo salutarci, dobbiamo dire benvenuti a tutti gli amici che sono venuti qui e che verranno qui a Milano alla Fiera Ro Tempo di Libri, e soprattutto tornate numerosi alla prossima fiera che faremo, e saremo presenti anche a Torino, perché qui non c'è contrapposizione ma c'è voglia di essere in più e di far sempre più festa al libro. Salutiamo le nostre radio
e speriamo che Palombi partecipi. Allora salutiamo Radio Panda a Milano, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura a Roma, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia.